dell'occupazione a Berlino inizia già dai primi anni 70 con delle occupazioni sporadiche di alcune case, come la Georg von Rackhaus. Sull'onda di queste occupazioni sporadiche nasce verso la fine degli anni 70, in particolare nei primi anni 80, quella che sarà una delle due fasi principali del momento dell'occupazione berlinese. La prima fase è appunto fine anni 70, primi anni 80, in cui nella Berlino ovest di quel tempo saranno dozzine e dozzine le case che vengono occupate da migliaia di persone. Tra il 1980 e il 1982 ci sia stata la fase più alta del momento dell'occupazione di case, sia in termini di numeri, appunto, di partecipazione, che di capacità auto-organizzativa e presenza conflittuale all'interno della città. La dura repressione da parte dello Stato è stato uno dei fattori che ha messo in crisi il movimento. Uno degli strumenti che le forze repressive si danno per combattere questa ondata di occupazione è la legge che viene a tutt'oggi conosciuta come la linea di Berlino. Questa legge viene salutata nel 1981 e prevede di fatto lo sgombero di qualsiasi casa occupata entro 24 ore. Attraverso questa legge, che inasprisce ancora di più il conflitto perché non lascia assolutamente spazio a occupazioni di nuovo tipo, si provoca uno spaccamento del movimento dell'occupazione, nel senso che stretta in una morsa tra repressione o proposte di legalizzazione, buona parte delle case sceglie di optare per la seconda opzione e di legalizzarsi. Dopodiché si apre quella che poi verrà conosciuta come la seconda fase del movimento delle occupazioni, che si apre con la caduta del muro di Berlino, dove ci si trova in una situazione in cui, in particolare da Berlino Ovest, un sacco di compagni, ma anche proletari e gente di vario tipo, inizia a occupare dozzine e dozzine di case. In questa situazione saranno più di 160 le case che verranno occupate e si ricreerà un'atmosfera simile a quella di 10 anni prima. Anche qui, nel corso di questo processo, ad agosto del 1990, prima della riunificazione ufficiale, viene adottata la linea berlinese e da questo momento le cose iniziano a cambiare. Diciamo, forse lo sgombero, il momento più simbolico di questa fase è quello che viene poi ricordato come lo sgombero delle case della Manzestrasse, in cui si parla di una strada quasi interamente occupata nel quartiere est di Friedrichshain, in cui su 28 case che si trovano alla strada 13 erano occupate, e nel novembre del 1990 la polizia deciderà di sgomberare questa occupazione per dare diciamo un segnale simbolico. Ma in Manzestrasse è stato un po' il punto di cesoia, dove possiamo dire che l'illusione di una resistenza militare a uno sgombero, diciamo, svanisce definitivamente, perché si scontra con un apparato poliziesco contro cui non ci si può confrontare a livello militare. In Germania ci sono molte forme per legalizzare una casa. In particolare sono nate nel corso degli anni 90, ma anche negli anni 80, varie associazioni cooperative, anche di ex squatter, che si occupano praticamente di finanziare le persone che decidono di comprare una casa in comune, ovviamente diciamo largamente di sinistra, se non compagne. Comunque ci sono delle regole precise tramite cui può ottenere questo finanziamento. Fatto sta che ci sono delle reti di cooperative che da anni a questa parte si occupano di comprare case, diciamo, per il movimento o per chi vuole vivere in maniera collettiva, auto-organizzata e sotto certi principi. Vero e proprio movimento dell'occupazione a Berlino non esiste, nel senso che ufficialmente a Berlino non ci sono case interamente occupate. Detto ciò, negli ultimi vent'anni non si è mai smesso di fare dei tentativi di occupazione, ma a parte qualche piccola eccezione non si è riuscito a ottenere molto, nel senso che la politica portata avanti dalla città continua a essere una politica di tolleranza zero. E che significa? Che se si fanno, se si fanno dell'occupazione, arrivano centinaia di Robocop della polizia che entro una o due ore sgomberano l'occupazione e buttano la gente a strada. Rispetto a queste occupazioni, ricollegandomi al discorso sulla Mainzerstrasse, non c'è una possibilità di resistenza, diciamo, militare, o anche occupazioni che, a cui hanno partecipato magari qualche centinaio di persone, sono state sgomberate anche nel giro di poche ore, perché l'apparato messo su da parte della polizia non è affrontabile, diciamo. Quello che invece avviene è una difesa delle case vecchie, queste case che sono state poi legalizzate negli anni 90. Uno dei momenti salienti è stato nel 2005, dove è stato sgomberato la Yorkstrasse 59, che era una casa storica a Berlino Ovest, nel quartiere di Kreuzberg. E in seguito a questo sgombero c'è stata quella che poi per anni è stata l'unica occupazione, possiamo dire, riuscita, nel senso che in seguito allo sgombero e alla resistenza contro lo sgombero, pochi giorni dopo è stato occupato un altro posto, sempre nel quartiere di Kreuzberg. E questo posto è stato mantenuto ed è stato poi legalizzato qualche anno fa. Quindi comunque, per fare un inciso, anche nel caso che si riesca a tenere un'occupazione, la prospettiva è quella della legalizzazione, perché al momento ci sono gli spazi per mantenere un posto occupato più di ora. Ad ogni modo, per numerosi anni sono stati numerosi tentativi e esperienze di coordinamento tra abitanti delle case, compagni, vicini, anche se questi ultimi, diciamo, in basso numero, per tentare di ridare vigore alle occupazioni. Nel 2012, ad esempio, ci sono state varie esperienze e tentativi di occupazione, in particolare in delle case che erano delle case che appartenevano a delle compagnie pubbliche, che poi sono state privatizzate nel corso degli anni. E però queste compagnie pubbliche ai tempi avevano ricevuto delle case in donazione da parte della città, impegnandosi però a garantire affitti sociali. Ovviamente, dopo qualche anno, queste compagnie, essendosi privatizzate, hanno messo queste case sul mercato per trarne profitto, e quindi hanno rialzato gli affitti, e alcuni inquilini delle case hanno deciso che fosse il momento per dare un segnale. Ci sono state varie occupazioni di queste case o di appartamenti all'interno di queste case, o iniziative pubbliche come presidi o feste nelle case, insomma azioni di varia natura per sensibilizzare il resto della città rispetto a questa problematica, che comunque è una problematica con cui si scontrano molte persone, perché l'edilizia, le case popolari negli ultimi anni sono state largamente privatizzate, e quindi è un problema molto sentito. L'importanza di un'esperienza che c'è stata un paio di anni fa, che è stato lo sgombero di una delle case, di queste case ex occupate, che è la Libisch 14, che è stata sgomberata nel febbraio del 2011, e dove il movimento, diciamo, è riuscito a dare un segno di vita forte, riuscendo a mobilitare migliaia di persone contro lo sgombero, e tra l'altro finalmente riuscendo a rendere giustizia al vecchio slogan del movimento, che recitava per ogni sgombero 1 milione di euro di danni. Diciamo, questa cifra durante le giornate dello sgombero è stata ampiamente superata, nel senso che sono state centinaia le azioni avvenute contro lo sgombero che hanno avuto obiettivi di varia natura. Da un po' questa è stata anche la capacità auto-organizzativa che il movimento è riuscito a mettere in piedi durante quei giorni, sia a livello di manifestazioni che a livello di azioni decentralizzate. Da sottolineare inoltre il fatto di come l'operazione di polizia in sé abbia ammontato, tra l'altro, a più di 1 milione di euro, il che dà un'idea anche di un problema di mentalità specifica, che poi è quella con cui ci si scontra in Germania spesso, e che la polizia piuttosto non fa un calcolo, diciamo, economico, capitalista, no? Rispetto ad un'azione da intraprendere, ma si pone semplicemente il problema: la legge deve essere rispettata, e anche se questa cosa ci costa magari più che comprare non solo quella, ma magari 5 case, non ci interessa, perché dobbiamo far rispettare la legge. come molte altre città, anche a Berlino avvengono numerosi sfratti di inquilini. Per dare un numero, diciamo, negli ultimi anni si va da una media tra i 5 e i 6.000 sfratti l'anno. Oltre a questa pratica, da un po' di tempo alcuni hanno scelto di iniziare ad utilizzarsi. Da un po' di anni che un po' di compagni cercano di mettere su una rete che prenda contatto con gli sfrattati e cerchi di spingere dei processi di auto-organizzazione e resistenza contro gli sfratti, ma diciamo che solo a partire da quest'estate che questo progetto è riuscito a prendere piede in maniera seria. E qui veniamo appunto alla famiglia dei Gülbol, questa famiglia turca residente da anni a Kreuzberg, che quest'estate si è vista recapitare un'istanza di sgombero a causa di due affitti non pagati. E questa volta, invece di rimanere in silenzio, hanno deciso di farne un caso e non far passare la cosa inosservata, ma invece di statuire un esempio. Quindi hanno preso contatto con alcuni compagni e informalmente si è messo su un primo momento di resistenza al primo tentativo di sgombero che è avvenuto a ottobre, in cui 150 persone si sono recate di fronte alla casa, l'appartamento dove essere sgomberato, e hanno impedito l'accesso all'ufficio. Quindi lo sgombero è stato rimandato e questo l'ho visto in generale come un grande evento, un grande successo, e ha preparato anche il terreno per far rimandare il secondo tentativo di sgombero. Il 14 febbraio è stata comunicata la data di sgombero definitivo. Bisogna dire che la famiglia in questione ha una posizione molto chiara, in cui hanno detto chiaramente che ogni tipo di azioni che tematizzino il problema degli sgomberi saranno le benvenute. E quindi anche grazie a questa dichiarazione la resistenza contro lo sgombero è stata infatti multiforme e variegata. Buona parte del movimento ha deciso di affidarsi a un concetto che era stato messo su in piedi già per lo sgombero della Liebigstrasse, quindi puntando da una parte sulla presenza in loco, ma dall'altra concentrandosi anche sulla decentralizzazione dell'azione, sui blocchi e sulle azioni dirette. E quindi in questa prospettiva costruire uno scenario piuttosto mitico, in cui il messaggio di fondo che traspare sia appunto: ogni sgombero sarà un bel casino, non sarà facile come è stato prima. E all'interno di questa campagna, per settimane, i muri di Kreuzberg si sono riempiti di manifesti e striscioni che pubblicizzavano le azioni di resistenza contro lo sgombero. Ci sono state variazioni di flyeraggio nelle scuole del quartiere. E moltissimi sono stati negozi di vario tipo che hanno scelto di esporre manifesti in cui si pubblicizzava appunto la chiamata contro lo sgombero. Quindi per il 14 è stata una chiamata diretta per bloccare questo sgombero. Verso le 6-7 di mattina sono presentate alcune centinaia di persone per fare, diciamo, un sit-in di blocco proprio di fronte all'appartamento in questione. Ovviamente l'azione era stata pubblicizzata ampiamente, quindi la polizia si è presentata in forze, e quando dico presentata in forze dico con 800 uomini che sono arrivati alle 6 del mattino e hanno subito iniziato a distribuire spray al pepe e manganellate, cosa che però non ha demoralizzato i resistenti, che hanno, diciamo, tenuto il terreno, e la polizia alla fine ha scelto di far passare l'ufficiale giudiziario tagliando la recinzione di una casa che confinava con la casa dell'appartamento dove si è sgomberato. Hanno scavalcato e tra l'altro hanno fatto vestire l'ufficiale giudiziario con una divisa da poliziotto, quindi c'è stato pure abbastanza dibattito rispetto a sta cosa e rispetto al fatto che non si è riuscita ad entrare dalla parte principale, ma appunto da un'entrata laterale tramite sotterfugio, quindi c'è anche una bella immagine. Dopo lo sgombero, che poi è stato avvenuto verso le 9-10 del mattino, si è formata una manifestazione spontanea nel quartiere a cui hanno partecipato un migliaio di persone, e questa manifestazione ha dato vita a vari blocchi del traffico e alcune azioni dirette anche contro banche e auto della polizia. Dall'altra parte, a partire dalla mattina presto, sono avvenute varie azioni decentralizzate che hanno tematizzato questo sgombero. Alcune di queste, per esempio, in un'arteria importante del quartiere di Friedrichshain, che è collegato a Kreuzberg, 4 auto di proprietà della compagnia assicurativa Allianz, che è la compagnia di assicurazione importante tedesca, sono state rovesciate, messe in strada e date alle fiamme, e hanno bloccato il traffico di questa arteria principale, provocando titoli dei giornali che chiamavano Friedrichshain come il Cairo. Nel mentre altri semafori di arterie principali cittadine, in particolare intorno al quartiere di Kreuzberg, sono stati sabotati da delle fiamme, una pratica questa che è stata ripresa dallo sgombero della Liebig Strasse, e hanno creato ovviamente caos in quel quartiere, bloccando il traffico, collegandosi tra l'altro ad altre azioni che si inseriscono in questa logica di blocco del traffico nel quartiere dove sarebbe appunto lo sgombero, e quindi di cassonetti da telefiamme o dei copertoni che hanno appunto rallentato la circolazione e creato caos, e hanno anche bloccato per un po' la linea ferroviaria della sopraelevata, cioè quindi la metropolitana sopraelevata, dato che una delle barricate che sarà messa in piedi è stata fatta sotto il ponte della linea, è stata data alle fiamme, quindi tramite il fumo è stata interrotta la circolazione. Dopo questa giornata sono state molte le persone che hanno iniziato a prendere contatto con i compagni che si occupano di seguire la resistenza agli sgomberi, dato che questo sgombero e il tema generalmente del rincaro degli affitti ha dominato i discorsi sia in strada che sulle pagine dei giornali, e ci sono stati vari servizi. Comunque è stato un evento che è stato molto presente. In realtà tre giorni dopo c'è stato un altro sgombero in un quartiere, diciamo, molto periferico rispetto a Kreuzberg, quasi ai confini della città, e per questo sgombero 200 persone si sono trovate da un giorno all'altro, praticamente 200 persone si sono trovate di fronte a questo appartamento per anche lì cercare di resistere allo sgombero, cosa che tra l'altro è riuscita. Quindi sicuramente una delle cose principali uscite da questa giornata è il fatto che la comunicazione, i canali della comunicazione siano aperti, nel senso che ci sia molta più gente adesso che magari scriva una mail e comunque faccia partecipe altre persone del fatto che si trovi sotto sgombero. Quindi, diciamo, questo muro di silenzio inizia ad essere scalfito. Al di là di tutto, la resistenza contro gli sgomberi si inserisce comunque in una situazione generale di lotta alla riqualificazione ed epurazione dei quartieri centrali e semicentrali, che va avanti da anni in varie forme, e comunque trova a Kreuzberg un humus particolarmente fertile, appunto a causa della sociale, che rimane ancora variegata, resistente e comunque consapevole di una storia che è fatta di confronto a vari livelli con lo Stato e l'autorità. Le tensioni continuano comunque a montare, sono state negli ultimi anni centinaia le manifestazioni presidi di azioni dirette contro i progetti di speculatori o contro auto di lusso parcheggiate nei quartieri della città. Quindi anche questo è un segnale che manifesti come il tema della casa, della riqualificazione urbana e dell'esistenza, no, contro questi sviluppi continui a rimanere piuttosto centrale in una città in continua mutazione, una città che è destinata sempre a diventare e mai ad essere.